Siamo arrivati all'appuntamento con la quinta pagina di Diderot di quest'oggi, una quinta pagina dedicata al problema della dislessia, ma non da un punto di vista, come spesso accade in questi ultimi anni, giustamente, dell'attenzione verso questa malattia in età scolare, prescolare o potremmo dire in generale infantile. C'è tutto un mondo di persone che quando erano bambine non sono state diagnosticate perché questa malattia non si conosceva, questo disturbo correttamente, non è una malattia, è un disturbo dell'apprendimento, non si conosceva, oggi lo si conosce, oggi magari uno si ritrova magari quasi cinquantenne, come il caso del nostro amico che so che adesso è in ascolto e che saluto, il signor Giovanni, che ci ha proposto questo tema. Non riveleremo ovviamente il cognome per motivi di privacy, prima si parlava anche della privacy legata ai carteggi e la privacy è sempre qualcosa da tutelare. Dicevamo, ci sono persone magari che hanno attraversato l'infanzia e l'adolescenza avendo questa difficoltà senza saperlo, quindi arrangiandosi come potevano senza gli strumenti della logopedia moderna. Intanto saluto e ringrazio per essere con noi Emanuela Di Campli. Buongiorno, ben trovata.
Buonasera. Buonasera.
Lei è presidente dell'Associazione Logopedisti della Svizzera Italiana, quindi chi meglio di lei per fare un po' una panoramica? Io comincerei proprio da qui.
Una piccola precisazione, certo. Non più presidente da pochi mesi, ho appena lasciato a un'altra collega, però lo sono stata per 10 anni, perciò direi mi sento che ancora da qualche parte un po' responsabile.
Former president, direi, se fossi su una radio americana.
Ecco,
allora,
scusi,
ci mancherebbe, dottoressa Di Campli, dicevamo la dislessia al giorno d'oggi è un argomento e in generale disturbi dell'apprendimento sul quale c'è attenzione da parte di docenti e professionisti di questo ambito. Negli anni 70-80 la situazione era molto diversa. Gli adulti di oggi, che magari non hanno ricevuto una diagnosi precoce che ha permesso di intervenire con degli strumenti appropriati, in che situazioni si possono rendere conto di essere dislessici?
Allora, gli adulti di oggi da qualche parte dentro di loro hanno comunque sempre saputo di avere una difficoltà e molto spesso hanno combattuto tutta la vita a partire dai banchi di scuola e poi a volte anche nel mondo professionale, dove hanno dovuto trovare, come giustamente lei prima accennava, i loro adattamenti personali e le loro strategie per compensare delle difficoltà esistenti a cui però magari non riuscivano ad attribuire un nome o un'origine.
Quindi sostanzialmente un bambino, diciamo, della mia generazione, io ho quasi 50 anni, negli anni 70 non si conosce, non si capisce che è dislessico, lui mette insieme da solo, arrangiandosi una serie di strategie adattative per aggirare questo problema e in qualche modo poi chiaramente si cresce, si raggiunge anche l'età adulta. Esistono delle strategie invece per trovare, per identificare questo disturbo quando si è già adulti?
Esistono dei test di valutazione, esattamente come esistono anche per la fascia evolutiva precedente e negli ultimi anni si stanno creando strumenti di questo tipo. Uno è proprio stato recentissimamente negli ultimi mesi pubblicato e si chiama batteria per la dislessia nell'adulto. Precedentemente c'erano anche stati altri studi, altri approfondimenti che ci avevano dotato di questi strumenti per fasce d'età proprio diciamo fino ai 50 anni, sì. Non è molto diffusa la pratica di valutare gli adulti, per cui diciamo che bisogna rivolgersi alle persone giuste che hanno gli strumenti e ai servizi giusti, che non sono molti, come dicevo.
Certo.
Non solo in Ticino, ma in generale proprio non sono molti.
Sempre con riferimento alla segnalazione del nostro ascoltatore, lui segnalava in particolare una difficoltà nell'avere a che fare con la burocrazia, con che ne so, con la dichiarazione delle tasse, con tutta quel linguaggio formale che rende ancora più evidente questo muro, questo ostacolo che una persona si trova davanti. Che strumenti può mettere in atto concretamente un adulto che scopre oggi, solo da adulto, di essere dislessico?
Allora, probabilmente scoprendolo già da adulti, gli strumenti non c'è più un grande margine per cambiarli, però già soltanto la consapevolezza acquisita di riconoscere che tutto il proprio, la propria serie di difficoltà si attribuisce a quel tipo di disfunzionamento, lo definirei proprio una neurodiversità in questo mm-hmm. modo, non è una malattia come lei giustamente ha osservato e si è corretto ed ha fatto molto bene, perché sì. non si tratta di una malattia, ma semplicemente di un funzionamento diverso dalla gran parte della popolazione, una neurodiversità, un po' come l'essere mancini in un mondo di destrimani, ecco, è un mm-hmm. po' la stessa cosa. Quindi diciamo che l'adulto che lo scopre a quest'età non ha più un grande margine di cambiamento, perché non è più plastico chiaramente come un bambino in età evolutiva, però come dicevamo prima nel corso della vita avrà già attivato tante strategie e compensazioni. Una di queste molto spesso quando siamo confrontati con la burocrazia o con i formulari o con questo mondo un po' complicato dal punto di vista dell'accesso di lettura e di scrittura, molto spesso la persona che ha una dislessia, una disortografia, si è già abituato ad attivare le persone più intime, più vicine, per cui o il coniuge, il partner o comunque figli o fratelli, ecco, persone della famiglia, che già da sempre si è abituato sulle quali si è abituato ad appoggiarsi proprio per avere un aiuto in questo senso, proprio come io e lei chiamiamo l'elettricista tante volte per risolvere un problema elettrico perché non ci confrontiamo, certo. Ecco, allo stesso modo il dislessico sa, ok, questo settore così particolare che mi dà molto stress e mi dà difficoltà, cerco di affrontarlo con l'aiuto di qualcuno.
Emanuela Di Campli, grazie intanto per questo interessante spaccato su un mondo come quello della dislessia in età adulta, di cui effettivamente si parla poco. Giustamente si focalizzano le energie dove si può intervenire con grande efficacia, come nell'età infantile. Ecco, magari ecco, prima di salutarci rapidamente, ci faccia anche una panoramica su come si può intervenire quando la diagnosi invece viene effettuata precocemente.
Allora, direi che quando la diagnosi viene effettuata nella fascia evolutiva corretta, precocemente, ci sono due strade di intervento. La prima è un intervento diretto con la persona, che normalmente viene effettuato da un logopedista, ma coadiuvato spesso da un docente di sostegno all'interno dell'ambito scolastico, e il logopedista interviene sulle diciamo funzioni di apprendimento più lacunose, più carenti, che normalmente sono la memoria di lavoro, la capacità di programmazione e la velocità di elaborazione. Adesso so che dico delle parole molto tecniche, ma d'altra parte dobbiamo dirle correttamente, ecco. Certo. Per cui c'è il logopedista che si occupa di questi memoria di lavoro, lessico e linguaggio, tutte queste cose che normalmente sono gli aspetti un po' più fragili del profilo di funzionamento di un bambino dislessico o con un disturbo specifico di apprendimento. L'altro settore invece è quello della compensazione in ambito didattico scolastico, quindi da una parte io come terapista ti rinforzo i tuoi strumenti personali, cerco di farteli potenziare al massimo possibile, ma dall'altra parte faccio in modo che l'ambiente scolastico ti venga incontro con una serie di misure compensative, facilitandoti il lavoro in modo tale che tu non parti più svantaggiato rispetto agli altri bambini o agli altri allievi, ma alla pari, diciamo così, ecco. Per cui puoi funzionare al meglio con le tue competenze, perché io come scuola ti do un po' più di tempo, o scrivo un po' più grande i testi, o ti do delle interrogazioni orali piuttosto che dei test scritti, se funzioni meglio, e quindi in questo modo, agendo sui due fronti, si può al meglio di quello che conosciamo al momento attuale, allo stato attuale dell'arte, possiamo dire, ecco, ti posso rendere la vita sicuramente più facile.
Senza contare un aspetto che mi permetto di sottolineare e di aggiungere io, che è quello legato all'importanza didattica, filosofica per gli altri bambini che si confrontano, certo, con un bambino che ha questo disturbo, del rendersi conto che fortunatamente, viva Dio, non c'è uno standard, una linea oltre la quale siamo tutti, sì, anormali, ma le linee fluttuano e cambiano in base a ogni singolo individuo. Siamo diversi ed è una ricchezza.
Esattamente, e la scuola sta andando moltissimo in questa direzione, bisogna renderne atto, perché la tendenza è proprio quella della differenziazione didattica, della individualizzazione, della personificazione, diciamo così, dell'insegnamento che viene fornito, e a maggior ragione tanto più se si è a conoscenza che c'è un disturbo.
Certo. Dottoressa, grazie mille, è stato un piacere ospitarla, risentirci alla prossima
piacere
occasione.
Piacere mio sempre, quando si può contribuire, ecco, per diffondere più informazione possibile, trovo che sia un'ottima cosa in questi settori.
Buona serata.
Grazie anche a lei.